Eccoci qua, sono le 8:39 minuti in punto, la sigla la conoscete, quella del giorno delle locuste, io sono io, ma soprattutto esso è esso, e purtroppo oggi non è divinità immanente, ma è divinità trascendente, perché non è in studio, è al telefono. Buongiorno professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Il professor Di Stefano mi è al telefono e non qui nello studio perché, indovinate un po' dov'è? È a Rimini. E voi vi domanderete, ma cosa fa il professor Di Stefano a Rimini? E per un fatto di trasparenza, quella trasparenza che è sempre stata uno dei marchi di questa trasmissione, vi raccontiamo perché lì il professor Di Stefano è a Rimini, perché si stanno ultimando le riprese di Sapore di Mare 3, un film girato a quattro mani da Carlo Vanzina e Michael Moore, e sarà il primo cinepanettone militante. La trama, molto sintetizzata, è più o meno la seguente: Marina Suma si innamora del professor Di Stefano e Jerry Calà, ferito per la delusione d'amore, va a vivere da solo in Cecoslovacchia, dove si impiega in una fabbrica di lavatrici e scopre la felicità del comunismo. A questo punto il prof comprende l'errore di aver sacrificato l'ideologia al sentimento, lascia Marina Suma e, in una scena memorabile di 45 minuti a camera fissa, lancia un'invettiva di fronte alla luna dell'Adriatico contro quell'industria dell'Hula Hoop che ha distratto le masse dal compito storico di fare la rivoluzione negli anni 60, il tutto sulle note dei Vatussi, su cui vanno a scorrere i titoli di coda. Insomma, un capolavoro annunciato. Quando esce, professor Di Stefano?
Francamente non lo so, perché io sono qua per Ecomondo, quindi sì, sai come sono, sì, impegnato in altro.
Sì, certo, comunque possiamo dire tranquillamente che il DVD verrà regalato in esclusiva a tutti i nuovi abbonati di Valori, anche a quelli di Radio Popolare, sicuramente. Tra l'altro il prof non si ferma qui, Sapore di Mare 3, Ecomondo, ma questa sera si unisce a Michael e Johnson Righeira lì a Rimini e lancia un acqua gin di massa al ritmo di Vamos a Francoforte. Migliaia di persone marceranno a partire dalle 21 sul Bagnasciuga per dire no alla mucillagine del capitalismo e all'invasione dei tedeschi in Riviera. Domani invece, se volete fare un weekend, il professore lancia Occupy Cocorico, un movimento che ha come obiettivo la chiusura delle discoteche e in generale di tutti i luoghi di intrattenimento, compresi gli stanzoni con le palline colorate dell'IKEA. Questo forse mi sembra un po' troppo, cioè almeno i bambini.
Questo sì, è francamente un po' troppo, sì, in effetti.
Quindi c'è già del revisionismo nel movimento.
Sì, c'è già
fa un passo indietro.
Sì, sicuramente.
Meno male.
Credo che sia meglio dedicarci a un po' di revisionismo.
Meno male, meno male. Allora, detto questo, perché era doveroso, dobbiamo parlare dello shock delle elezioni di Trump sui mercati finanziari, che alla fine non c'è stato. Anzi, oggi titolo del Sole 24 Ore: Wall Street ai massimi storici.
Sì, esattamente, il famoso shock che avrebbe dovuto travolgere i mercati e che è stato tra l'altro preconizzato la mattina dei risultati elettorali, quel mercoledì con Tokyo che perdeva i 5 punti percentuali, eccetera, non si è manifestato, anzi ieri Wall Street ha fatto il suo nuovo record storico, ha guadagnato l'1,17% e ha chiuso prossima alla soglia dei 19.000 punti dell'indice, che sarebbe veramente un massimo assoluto. E le ragioni di questa euforia delle borse sono sostanzialmente tre. La prima, l'annuncio che è arrivato dallo staff di Trump di voler cancellare la legge Frank Dodd, la riforma dei mercati finanziari di Obama. Il secondo, le aspettative di un recupero dell'inflazione, che ieri ha avuto qualche conferma anche in Europa, e forse questa è l'unica vera novità di interesse anche per noi. E in terzo luogo il piano di stimoli di Trump, che è un piano di stimoli vario, tra il taglio alle tasse e gli investimenti per costruire infrastrutture, ponti e annessi, che però dovrà fare i conti con il bilancio degli Stati Uniti, perché si prevedono 7.000 miliardi aggiuntivi di debito per effetto, appunto, se dovesse essere attuato il piano preventivato in campagna elettorale.
Ecco, professor Di Stefano, concentriamoci proprio sulla Frank Dodd ad annunciare la possibilità di cancellare la legge che riguardava la riforma della finanza americana. È stato il capo dello staff di Donald Trump, siamo nel contesto dello smantellamento possibile di alcuni pezzi della politica obamiana, ma forse è il caso di ricordare che cos'era la Frank Dodd, perché è stata istituita e che tipo di effetti stava generando.
Ecco sì, non diamola già per morta, forse ci metteranno un attimino a smantellarla, quindi la Frank Dodd è in questo momento la legge monumentale anche dal punto di vista delle dimensioni dello stesso provvedimento voluta da Obama appena si è insediato nel primo mandato, quindi nel pieno della crisi finanziaria. Il nome Dodd e Frank sono i due presidenti delle commissioni del Senato e della Camera che si sono da sempre occupati negli anni precedenti appunto della riforma dei mercati finanziari.
Cioè Frank e Dodd stanno un po' alla finanza come Anne e Barbera stanno ai cartoon.
Esattamente. Ed è un provvedimento oggettivamente molto importante, perché è proprio quel provvedimento che ha permesso per esempio di mettere dei limiti alle attività più speculative nei derivati e sui mercati dei contratti future. È la stessa legge che ha anche stabilito il Bureau per il Financial, la protezione finanziaria dei consumatori. È lo stesso provvedimento che ha di fatto ristabilito, reintrodotto la cosiddetta separazione tra banche commerciali e banche di investimento, con una vera e propria nota ufficiale pubblicata sul sito Great America in Again, che è il sito ufficiale della campagna di Trump. Il capo staff ha annunciato che appunto Trump intende smantellare la Frank Dodd e rimpiazzarla con nuove politiche per incoraggiare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, che non si capisce come questo sia realizzabile cancellando appunto il provvedimento di riforma dei mercati finanziari, quegli stessi mercati finanziari contro cui durante tutta la campagna elettorale Trump si è scagliato.
Pensavo che smantellasse la Frank Dodd per rimpiazzarla con un muro, invece non è così. Chi esulta, oltre ai mercati con Wall Street e i massimi storici come ci raccontava in questo momento, è per esempio l'industria del carbone. Nel programma La Voce Energia si parla esplicitamente di liberare 5.000 miliardi di dollari di riserve di shale oil e gas naturale, di eliminare il divieto di trivellazione, oltre alla riapertura delle miniere di carbone che negli ultimi 5 anni hanno perso 50.000 posti di lavoro. Qui entriamo, come dire, nel campo della politica energetica, delle politiche per l'ambiente non solo dell'energia, ma anche sulla grande questione planetaria del global warming.
Esattamente, qui davvero entriamo nel capitolo del Trump shock, perché in campagna elettorale, ed è difficile pensare che possa andare diversamente, anche perché su questa linea credo ci sia da pieno accordo, salvo rarissimi dissentienti, con tutto l'establishment del Partito Repubblicano, che è quello di far saltare sostanzialmente gli impegni di Obama sul climate change e di ridare fiato all'industria fossile, in primis l'industria del carbone. Ecco, per darvi un'idea, la produzione è crollata del 25%, tornando ai livelli del 1986, c'è stata un'ondata di fallimenti di cui abbiamo anche parlato da questi microfoni tra il 2008 e il 2012, sono fallite la prima e la seconda, ancora più recentemente, più grandi compagnie operanti nel settore del carbone. Si sono persi 50.000 posti di lavoro e c'è stato effettivamente un calo della domanda. Non è che questi episodi, questi eventi siano attribuibili all'adesione di Obama alla COP21, ma proprio a una diminuzione del consumo di carbone. Il prezzo è crollato del 30% negli ultimi 5 anni, perché c'è stato un rallentamento dell'economia cinese e la decisione di Pechino di abbandonare o comunque di diminuire la dipendenza dal carbone. Ci sono altri combustibili come il gas naturale che sono ovviamente più convenienti, e si è fatta strada anche negli Stati Uniti, si sono fatte strada pesantemente le energie rinnovabili. Ora Trump ha volte fatto tappa nelle aree, negli stati dove queste miniere erano chiuse, preannunciandone l'apertura, cosa che sarà un po' difficile francamente visto i costi non particolarmente competitivi del carbone oggi, però il tutto e le politiche energetiche sono di notevole interesse, tanto per dire uno dei candidati alla poltrona di ministro dell'energia, di segretario dell'energia della prossima amministrazione dovrebbe essere il re dello shale oil e dello shale gas, tanto per non come dire, per non lasciare dubbi su quali potranno essere le conseguenze appunto dell'amministrazione Trump sull'energia e sui combustibili fossili.
Esatto, ieri c'erano le prime indiscrezioni sulla composizione possibile della squadra di Donald Trump e quindi si parlava proprio di Harold Hamm, che è un tycoon del settore, conosciuto anche come il re del fracking e titolare della società che gestisce il controverso Dakota Access. Un altro nome che si fa il favorito come segretario al tesoro è Jamie Dimon, che è il capo di JP Morgan.
Sì, anche qui a proposito di la Clinton legata a Wall Street, cosa vera, lei era ed è amica di Lord Blenfein, l'amministratore delegato di Goldman Sachs, che ha fatto anche un endorsement che forse ha portato grande effetto negativo, un po' come quelli italiani, alcuni endorser italiani per il no, insomma, se appunto la Clinton era legata a Blankfein, tanto per non smentirsi, Trump sembra sia pronto a dare addirittura la poltrona di ministro del tesoro, che negli Stati Uniti è tanta roba, insomma, perché è di fatto la seconda autorità insieme alla Fed, l'attuale amministratore delegato di JP Morgan Chase, James Dimon, uno conosciuto bene anche in Italia e che ha frequentato anche Palazzo Chigi, perché come forse gli ascoltatori si ricordano, JP Morgan è al centro della controversa e molto complessa vicenda del Monte dei Paschi di Siena. Dimon potrebbe appunto prendere la poltrona, vedersi assegnata la poltrona del segretario al tesoro, in questo ricalcando la storia precedente dell'amministrazione Bush, perché bisogna ricordarlo, Bush W, cioè il secondo giovane Bush, quello che poi venne battuto da Obama, aveva come ministro del tesoro Paulson, che era a sua volta stato per molto tempo a Goldman Sachs. Come dire che almeno con l'amministrazione repubblicana non ci sono dubbi che le poltrone di ministro del tesoro si alternano tra Goldman Sachs e JP Morgan, visto che nel frattempo purtroppo Lehman Brothers, purtroppo per quelli di Lehman Brothers, è fallita ed è scomparsa tra le regine di Wall Street.
Insomma, qualora dovessero essere chiamati a responsabilità governative da Trump, è difficile che Harold Hamm e Jamie Dimon possano dire di no. Chi invece ha detto di no a Trump è stata Lori Del Santo, l'ha sentito?
No, questo mi è sfuggito.
Sembra che Trump avesse in passato fatto delle avance a Lori Del Santo e lei gli ha detto di no. La cosa curiosa è che Lori Del Santo a sua volta aveva fatto delle avance in passato al professor Di Stefano e lui aveva detto di no, quindi vedete a volte come...
Mai avuto avance a Lori Del Santo? Non conosco, non l'ho mai incontrato.
Non la conosce, sa chi è?
Sì, ho capito, certo. Sì, la cronaca la conosco, ma non l'ho mai avuto occasione di incontrarla né di conoscerla.
Vabbè, sembra una difesa un po' fragile, la sento un po' in difficoltà, ma fa niente, lasciamo lì l'argomento, perché al netto di quanto stavamo dicendo adesso, l'unico che sembra non beneficiare dell'effetto Trump tra i grandi combustibili internazionali è il petrolio, che a parte il piccolo rimbalzo sopra i $45 è tornato a scendere un'altra volta.
Sì, e questo devo dirti che mi ha lasciato sorpreso, ero convinto che alla fine il petrolio avrebbe beneficiato tra i tanti combustibili fossili anch'esso della vittoria di Trump, almeno per qualche breve periodo, invece è durata diciamo neanche un mattino e il prezzo del petrolio, che lo ricordiamo, l'avevamo segnalato, era caduto di ben $7 al barile nell'arco di una sola settimana prima delle elezioni, e si era portato vicino alla soglia, sotto la soglia dei $45 al barile, e non ha rimbalzato, non c'è stato niente da fare, anche questa mattina è in calo a $44.56 al barile. Questa sicuramente è una conferma innanzitutto del peso della finanza sull'andamento dei contratti future petroliferi, nel senso che si è sempre detto, e questo sarebbe la conferma, che almeno $10-15 al barile sono riconducibili agli investimenti di natura finanziaria, e le previsioni comunque rimangono ancora negative, nel senso che l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha sottolineato dove praticamente ci sarà ancora un surplus consistente dell'offerta rispetto alla domanda, e l'OPEC ha nuovamente detto che è impossibile in questa fase prevedere un rialzo, anzi è possibile che ci possano essere delle cadute ulteriori se non ci sarà un taglio della produzione, taglio che a questo punto nessuno sembra voler fare, né dentro l'OPEC né fuori dall'OPEC, perché come è noto c'è un braccio di ferro tra gli aderenti al cartello e la Russia, per esempio, su una possibile riduzione della produzione, che a questo punto, come vi dicevo, sembra impossibile, e si preconizza diversamente da quanto sostenevano degli interessate banche d'affari, che il prezzo possa scendere sotto i $40 al barile già nel primo semestre del prossimo anno.
Non mi rivolgo all'economista, ma all'enologo, o meglio al raffinato amatore del buon vino. Quanto mi viene al barile l'amarone in questo momento?
L'amarone è sempre stato quello buono, molto caro, insomma, una bottiglia di amarone meno di 30 euro non si trova. Cioè,
è un uomo meraviglioso, conosce anche il prezzo al barile dell'amarone, lei si domanderà
no,
ma perché?
Al barile no, alla bottiglia. Alla bottiglia. Però, sì.
Si domanderà perché le faccio questa domanda, perché Briatore sembra che abbia mandato una cassa di Magnum, sì, di amarone al suo amico Donald Trump per celebrare la vittoria. Siamo arrivati praticamente alla fine di questa prima parte, però abbiamo ancora un paio di temi da toccare, per esempio la preoccupazione che in questo momento c'è nella Silicon Valley per le elezioni di Trump. Perché sono preoccupati?
Beh, ieri innanzitutto bisogna sottolineare che nella giornata del record di Wall Street tutti i titoli principali del settore, diciamo, dell'high tech hanno preso delle pesanti batoste, da almeno 2 almeno 5% tra Facebook, Google Alphabet e Apple e annessi, e la preoccupazione principale in questo momento, a parte il cambio di presidenza, che sicuramente Obama era molto vicino, diciamo, alla Silicon Valley e ai suoi leader, forse vi ricordate il famoso meeting, workshop, pranzo con 11 tra i massimi amministratori delegati delle aziende del settore, ma la preoccupazione principale in questo momento è che la stretta sull'immigrazione possa avere un effetto negativo molto pesante sulla capacità di attrarre ingegneri informatici dai paesi asiatici, soprattutto dalla Cina, che è una delle chiavi del successo della Silicon Valley americana e quindi di tutte le aziende del settore, e come tu hai raccontato durante il demone del tardi, torna, come spesso è accaduto in queste occasioni, torna la spinta diciamo separazionista, secessionista della California, che è storica.
La Calexit.
La Calexit, esattamente, perché la California non sarebbe la prima volta nella sua lunga storia, in più di un caso ha minacciato addirittura con dei referendum di volersi separare dalla Federazione degli Stati Uniti per fare politiche diverse, e ovviamente questo torna di attualità con la vittoria di Trump, che in California, lo ricordiamo, ha avuto un risicato 35-37% di consensi.
Sognando la California, caro professor Di Stefano, come cantavano?
Come cantavano?
Dick, molto bene. Ricordo agli ascoltatori che il professor Di Stefano ci sta parlando al telefono da Rimini, nella pausa delle riprese di Sapore di Mare 3. Io me la immagino con Marina Suma sulle ginocchia mentre ci racconta degli effetti delle elezioni di Trump sui mercati. Ultimo effetto è quello di un possibile gigantesco spoil system.
Sì, io trovo bellissimo, invito gli ascoltatori ad andarlo a vedere nella sezione news di gritagain.gov, che è appunto il sito ufficiale della campagna elettorale, c'è Help Wanted, 4.000 presidential appointees, 4.000 posti di lavoro per il gigantesco spoil system di Washington, che ha conseguenze anche molto pesanti sull'economia territoriale, e c'è anche la descrizione di dettaglio, 1200 figure anziane, 353 posizioni di sostegno al Senato, insomma uno spoil system veramente gigantesco, con tanto di annuncio sul sito che è stato messo subito prima della conclusione delle elezioni. Ma queste sono le vicende della politica americana, e non è un caso che nel distretto di Columbia Trump non sia arrivato neanche al 10% dei consensi nel voto.
Caro professore, la fermo qui per un secondo, perché noi dobbiamo andare in pubblicità, ha il tempo per un paio di ciak insieme a Jerry. Jerry, cosa ne pensa delle elezioni di Trump?
Diciamo che, avendola un po' vista, non sono particolarmente sconvolto dalle elezioni di Trump. Credo che per finanza e mercati comunque
ho chiesto Jerry cosa ne pensa.
Ma che ne so cosa ne pensa Jerry, non so neanche dove sia.
Perché siete concentrati sul lavoro, sulle riprese, certo. Quindi vabbè, non ne parlate. Ok, magari se l'occasione di scambiare due chiacchiere durante la pubblicità, poi ne parliamo. Rientriamo, tra l'altro, occupandoci invece di quello che farà Donald Trump sulle politiche fiscali. Vi ricorderete che il professor Santoro ci aveva raccontato come aveva fatto Trump a eludere o a evadere una quota importante di tasse nel corso della sua luminosa carriera, e oggi ci spiega invece che cosa potrebbe fare o che cosa ha intenzione di fare. Ritorniamo tra poco con la seconda parte, il giorno delle locuste. Non se ne vada, prof.
No, non sono qui. Or only wanna walk with me a while across the sand.
I'm your man. E vabbè, che malinconia e che grande canzone. I'm your man, Leonard Cohen, alle 9:08 in apertura della seconda parte del giorno delle locuste. Professore, mi è ancora lì?
Certamente.
Molto bene, molto bene. Rimanga lì, perché dalla malinconia infinita per la notizia della scomparsa di Leonard Cohen all'euforia gagliarda di un professor Santoro che ieri è tornato in grande stile in Europa League. Buonasera, professor Santoro.
Innanzitutto l'Europa League appartiene all'altro sport minore, quindi Eurolega. E poi comunque se un minuto di silenzio per Leonard Cohen, assolutamente, prima di esultare per l'Eurolega.
Bravo, bravo professor Santoro, buongiorno, come sta? Bentornato.
Buongiorno, buongiorno, grazie, tutto bene, a parte che piove, ma insomma.
No, veramente, sta piovendo?
Sì, almeno in zona Bicocca sta piovendo, non so se nel resto di Milano e del nord Italia, ma alla Bicocca di Milano posso confermare.
Grazie per l'informazione meteo, ma andiamo a Rimini per vedere il tempo che fa, professor Di Stefano.
Variabile,
perfetto.
Non piove.
Perfetto. Non so se hai ascoltato la puntata, ma il professor Di Stefano, caro professor Santoro, è a Rimini. Tra le altre cose ha lanciato un'iniziativa che secondo me questa volta potrebbe interessarle, perché si chiama Occupy Cocorico e che ha come obiettivo la chiusura di tutte le discoteche. Io so che lei ha un conto in sospeso con alcune discoteche locali.
Sottoscrivo e sono lì con l'anima e il cuore a sostenere questa battaglia di civiltà,
di libertà. Non siamo qui a parlare però di Occupy Cocorico, ma siamo qui con lei a parlare di quelle che potrebbero essere le politiche fiscali del presidente neoeletto Donald Trump. Titola oggi il Messaggero: Trump, primo atto, giù le tasse, si delinea il piano della nuova Casa Bianca, aliquota al 25%. Partiamo da qua.
Sì, la premessa necessaria è che ovviamente qualsiasi programma populista ha nelle proposte sulle imposte un pezzo fondamentale, e direi che anche nel caso di Trump questa cosa viene ampiamente confermata. E in realtà Trump ha detto tantissime cose sulle tasse durante la campagna elettorale, per cui
ha detto anche che sono bellissime come Padoa-Schioppa?
No, non credo proprio. No, ha detto tra le altre cose che, con riferimento alle sue vicende personali di cui abbiamo parlato, che lui era uno dei più grandi conoscitori al mondo del tax code americano, proprio perché era riuscito per 10 anni a non pagare le imposte.
Appunto.
Comunque le sue proposte essenziali sono due, le principali almeno sono due. Una riguarda le corporate taxes, quindi le imposte pagate dalle corporation statunitensi, che oggi si basano su un'aliquota variabile tra il 34 e il 35%, ma a livello medio, ma che su alcuni pezzi di reddito raggiungono dei livelli anche più elevati, e collocano gli Stati Uniti effettivamente diciamo al vertice tra i grandi paesi, che sono normalmente su un'aliquota intorno al 30%. Questo è stato un argomento che lui ha utilizzato più volte e ha proposto di portare l'aliquota al 15%, che collocherebbe gli Stati Uniti invece all'estremo opposto di questa classifica, quasi a rivaleggiare con i paradisi fiscali in giro per il mondo. Questa è ovviamente una proposta abbastanza irrealistica, sebbene Trump abbia avuto l'accortezza di dire che per compensare la rilevante perdita di gettito di una misura del genere, lui chiuderà alcuni buchi, diciamo così, della legislazione tributaria, che consentono alle multinazionali americane che fanno profitti all'estero di non pagare sostanzialmente le imposte, o meglio di usare il cosiddetto deferral, cioè di procrastinare nel tempo il pagamento delle imposte, imponendo loro invece di pagare ogni anno sulla base dei profitti maturati all'estero. I conti non sono in equilibrio, però almeno per questo comparto si intravede un minimo di idea organica, cioè l'abbassamento dell'aliquota per attirare o riattirare le corporation americane ad investire sul territorio americano, e dall'altra parte un atteggiamento di diciamo così maggiore tassazione dei profitti realizzati all'estero, che è coerente con il suo disegno, diciamo, un po' autarchico di politica economica. I conti non tornano, però almeno c'è un'idea. Ma in realtà poi c'è l'altro pezzo molto importante, che è ancora più demagogico, se possibile, e cioè la revisione invece della income tax, quindi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che oggi è basata su 7 aliquote e la più elevata arriva fino al 39%, recentemente aumentata da Obama, e lui la porterebbe a 3 aliquote con la più elevata che arriva al 33%, con benefici che in termini relativi sarebbero più forti per i redditi della fascia medio-bassa secondo i criteri statunitensi, cioè fino a $70,000, ma che in termini assoluti sarebbero assolutamente enormi e insostenibili, soprattutto per le fasce alte di reddito, che avrebbero una riduzione del 6-7%, ma su redditi anche di decine o centinaia di migliaia di dollari.
Ecco, tutto questo. Sì, prego, prego.
Concludo solo dicendo che tutto questo progetto è stato stimato, avrebbe un costo di qualcosa come 10.000 miliardi di dollari nell'arco di 10 anni, e avrebbe più o meno un'incidenza del 5% di incremento annuo del deficit federale. Teniamo presente che gli Stati Uniti già adesso hanno un rapporto debito-PIL intorno al 104%, e che al netto di queste cose proposte da Trump e per effetto degli incrementi di spesa dovuti all'invecchiamento della popolazione, e l'ultima proiezione che ha fatto il Federal Budget Office è di un arrivo al 140%, quindi su livelli italiani, nel giro di 30 anni. Questo aggiungerebbe il 5% anno, quindi si arriverebbe a dei livelli assolutamente stratosferici, che gli Stati Uniti, che sono un paese storicamente per molti periodi ha vissuto a debito, però non ha mai toccato in precedenza.
Mamma mia, come si sente che lei è proprio un esponente dell'elite, una di quelle figure che stanno dentro all'establishment accademico e che parlano male di Trump. Vada a dirle nei bar queste cose, professor Di Steve, professor Santoro. Ma vediamo cosa le rispondono.
Sono numeri veri, la previsione che già con Obama era di un incremento del debito di 7.000 miliardi, a cui si aggiungerebbero altri 7-9.000 miliardi se fossero realizzate una parte delle previsioni, quindi questo porterebbe intorno al 130% il debito rispetto al PIL degli Stati Uniti.
No, ma anche perché poi c'è un programma di spesa pubblica che nemmeno Keynes aveva immaginato, per cui se le due cose devono stare insieme probabilmente bisogna puntare su un debito gigantesco. Io poi sono un gattino cieco in una notte senza stelle se si parla di fiscalità e di regole di bilancio, ma come dire, mi affido alle vostre competenze. Grazie professor Santoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Una curiosità, è impegnato stasera?
Penso proprio di sì, credo di essere proprio impegnato. Vabbè. Ma ringrazio comunque dell'invito.
No, ci mancherebbe altro. Buona serata intanto, allora. Buona grazie, serata. Arrivederci.
Professor a proposito di trasparenza, cosa c'è stasera, scusami?
No, beh, ma sono cose nostre, adesso fa il geloso.
Dici trasparenza, vi scambiate messaggi in codice.
Ma no, non c'è niente da dire, tanto ha già detto di noi, quindi è una non notizia, professor Di Stefano.
Senta
un po', lei oggi è a Rimini e la settimana prossima pure non è in trasmissione, ma è sempre al telefono, perché addirittura a Marrakech. Hai capito che pacchia, una volta a Rimini, una volta a Marrakech?
Nel come dire, silenzio di gran parte della informazione nostrana, salvo appunto Radio Popolare, saremmo in grado di raccontare come si sta concludendo e come si concluderà la COP22, che ha meno riflettori puntati della COP21, ma non è meno importante per quanto concerne le politiche sui cambiamenti climatici, anzi è una delle sessioni forse più importanti, non per la banale questione della ratifica degli accordi della COP21, che sta viaggiando a livelli abbastanza accettabili, la firma e le accettazioni da parte anche dei parlamenti e degli organismi, quanto per gli interventi di mitigazione soprattutto su il continente africano e sul Sud America, che richiedono, come è noto, una linea di finanziamento garantita dai paesi ricchi di almeno 100 miliardi, e quindi ci saranno molte cose da raccontare e anche molti numeri nuovi sugli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute, sulle migrazioni e sull'economia a livello globale.
E quindi anche Radio Popolare, il giorno delle locuste, grazie al professor Di Stefano, saranno alla COP22 di Marrakech. Effettivamente ha ragione lei, è impressionante quanto interesse e attenzione fosse stata data a COP21 e quanto non si stia filando nessuno COP22. Dal punto di vista dell'attenzione dei media passa più o meno la stessa distanza che c'è tra il Justin Bieber contemporaneo, il Marco Predolin contemporaneo, tutti concentrati su uno, l'altro non se lo fila più nessuno. Torneremo a parlare naturalmente di COP22 dal vivo lì a Marrakech quando lei arriva. Intanto io sarei molto curioso di sapere come si sta comportando la delegazione americana, visto
lì è una situazione abbastanza curiosa e divertente. Da Rimini, cioè da Ecomondo, ci si faceva appunto, essendoci diversi esponenti del mondo ambientale e ambientalista italiano, ci si domandava cosa succederà alla delegazione americana, che era andata con grandi speranze a Marrakech. Era stata anche annunciata la disponibilità per interviste che sono state immediatamente cancellate, perché non solo ci sono le dichiarazioni della campagna elettorale che sembrano andare in senso diametralmente opposto, ma vorrei ricordarlo che una delle cose uscite, così come per la Frank Dodd, subito dopo i risultati, è stato un annuncio di voler ridurre il potere delle EPA, tanto per capirsi si tratta dell'Agenzia Americana per l'Ambiente, quella a cui Obama aveva dato moltissimo peso e anche risorse per incrementare la sua capacità di intervento e di analisi. La stessa EPA che ha contribuito a dare vita al Climate Bill voluto da Obama, quello non votato dal Congresso ma portato in essere con una forzatura dalla Presidenza, che ha per esempio imposto non solo il taglio delle emissioni, ma addirittura di rendicontare i rischi connessi alle emissioni potenziali in alcuni settori molto energivori. In pratica le aziende sono state costrette negli ultimi 3 anni negli Stati Uniti a dire: io produco frigoriferi e i miei frigoriferi possono produrre effetti negativi sul clima, e vi dico anche quanto vale questa, misurandolo con 36 dollari per ogni tonnellata di CO2, quanto vale questo danno potenziale che viene prodotto, il cosiddetto costo sociale della CO2. Quindi pensate a quanto sia drammatica la situazione di chi si trova a Marrakech, che probabilmente rientrerà anche prima del tempo negli Stati Uniti, perché a questo punto è paralizzato e assolutamente non in grado di definire quale sarà la posizione degli Stati Uniti rispetto al climate change.
Professor Di Stefano, le chiedo, visto che mancano pochissimi minuti alla chiusura della trasmissione, una performance importante, se riesce a sintetizzare in un paio di minuti le questioni che riguardano le banche italiane, perché poi volevo chiudere omaggiando nuovamente Leonard Cohen con una canzone.
Allora, la situazione direi che possiamo riassumerla così, stanno andando avanti le inchieste giudiziarie, proprio di ieri l'ennesimo annuncio di una richiesta di rinvio a giudizio di uno dei vertici delle banche fallite, in questo caso l'ex direttore generale Massimo Bianconi della Banca Marche, per corruzione tra privati e per un'inchiesta legata appunto alla bancarotta fraudolenta di IBM, uno dei quattro istituti salvati dal governo. Proseguono le inchieste anche su Veneto Banca e Popolare di Vicenza, mentre sul fronte più prettamente tecnico il presidente dell'ABI ha ipotizzato oltre a un buco ulteriore di 1,6 miliardi dalla cessione appunto di Etruria, Banca Marche e Carichieti a UBI, e resterebbe comunque fuori la cassa di risparmio di Ferrara. C'è un problema ulteriore prodotto dalle nuove regole che si vogliono imporre, la cosiddetta Basilea 4, per quanto riguarda il rischio, che stante la situazione attuale delle sofferenze, che però sono diminuite ancora nel mese scorso, questo è l'unico dato positivo, comunque questa l'applicazione di questi criteri di sicurezza provocherebbe ulteriori pesanti perdite per il settore bancario. E infine MPS, che si avvia all'aumento di capitale, e soprattutto sta per partire la gara, il bando per la vendita dei crediti non esigibili di MPS, che lo ricordiamo sono una massa di quasi 30 miliardi di euro che finiranno sul mercato per far godere moltissimo i fondi avvoltoi, ma speriamo che questo almeno sia evitato.
Parafrasando una grandissima canzone di Leonard Cohen, first we take Rimini, then we take Marrakesh, ci risentiamo la prossima settimana in diretta proprio da lì. Grazie professor Di Stefano.
Grazie a voi, buona giornata.
E noi andiamo a chiudere proprio con quella canzone lì, first we take Manhattan, Leonard Cohen, nella versione che ne fecero i REM. Ciao a tutti, buona giornata, buon weekend, ci risentiamo la prossima settimana con il giorno delle locuste.